Dal Vangelo di Marco. Entrato di nuovo a Cafarnao, dopo alcuni giorni si seppe che era in casa e radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunziava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava. E fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così, bestemmia? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi la tua barella e va a casa tua». Quello si alzò e subito, presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò. E tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile». Parola del Signore. Ecco, vi chiedo scusa per la scorsa volta, ma io ho avuto problemi e poi nel frattempo ho saputo ci sono stati cambi. Padre Daniele è salito un prezioso incarico e invece Padre Andrea, eccolo là, è diventato il parroco. Allora potete fargli un applauso, già che l'avrete già fatto. Va bene. Ecco, questo, chi di voi ha avuto l'occasione sa di andare a messa oppure seguito un pochino la liturgia della Chiesa, sa che è il Vangelo di oggi. Noi guardiamo quest'altra beatitudine: beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Che cosa c'entra questo Vangelo con questa beatitudine? Allora, mi piaceva come introduzione che ci aiutasse un pochino. Noi ci mettiamo per un attimo quello di cui parla qui il Vangelo di Marco, questo paralitico, siamo tu e io stasera. E c'è qualcuno che ci mette davanti a Gesù. Chi sempre ci mette davanti a Cristo, chi fa questa opera è la Chiesa, no? Evidentemente. E per fare questo, siccome Gesù stava parlando, e nel Vangelo di Marco, una delle costanti del Vangelo di Marco è che chi è Gesù? La domanda fondamentale di questo Vangelo è: chi è Gesù? E Marco, sapete che è stato alla scuola di Paolo e poi è stata alla scuola di Pietro, quindi possiamo dire che tra gli evangelisti è quello più apostolico. E in un certo modo Paolo e Luca hanno sicuramente inciso fortemente nella personalità di Marco e ha chiuso questo il rapporto che lui ha sempre avuto con Pietro. Noi sappiamo benissimo, Marco, vi ricordate, è quel ragazzo che scappa nudo perché cercano di prenderlo e lui molla il suo lenzuolo, scappa nudo nell'orto del Getsemani. Quindi è uno che ha visto il Maestro. Secondo alcuni, molto probabilmente Gesù in casa sua ha fatto quella che chiamiamo ultima cena, il seder pasquale, l'ultima cena pasquale, in casa di Marco. Quindi aveva un rapporto, possiamo dire, questo adolescente aveva un rapporto molto intenso con il Maestro. Ecco, allora, questa catechesi che Pietro regala alla comunità è bellissima, perché ci dice che Gesù è uno che guarisce attraverso la parola. è attraverso la sua parola che ci guarisce Dio. Ma questa parola si trova davanti gente capace di venire, era piena la casa. Se qualcuno di voi è stato a Cafarna o nella casa di Pietro, si può ancora visitare, si rende conto che forse non ci sarà stato 1000 persone. Una casa piena voleva dire che c'erano 25, 30, 50 persone ad ascoltare Gesù, e questa è una cosa molto interessante. Gesù annota, i Vangeli annotano che Gesù, ricordate, quando moltiplica i pani, li fa sedere per gruppi. Questi gruppi sono abbastanza ristretti. Questi gruppi sono massimo 100 persone, ma generalmente sono 50, perché a Gesù non piacciono le marmellate, come piacciono invece magari a noi, le ammucchiate. Perché Gesù, si vede bene nel Vangelo di Marco, ha bisogno di un rapporto intimo. Quello che interessa a Gesù è, e qui si vede in questo brano, è il rapporto uno a uno. Non è importante sapere, io posso sapere tante cose, possiamo essere anche dei grandi teologi, ma se non incontriamo Gesù Cristo non ci serve a niente. Non so se vi spiego. Ecco. Allora, questo malato è incapace di venire, mentre gli altri sono venuti da Gesù, si sono spostati, sono venuti per farsi guarire. Questo è immobilizzato, non può camminare, non può arrivare lì. Ed è bellissimo perché uno dei padri della Chiesa diceva che questo gesto che fanno questi uomini, no? Questo servizio, scoperchiano il tetto e lo mettono davanti a Gesù. Una cosa peraltro anche abbastanza complicata a vedersi, no? Bisogna che questa gente abbia studiato come fare, perché non è che sia così, salgo su, sì che i tetti non erano come i nostri evidentemente, ma quindi vuol dire che c'è tutta un'opera che un altro sta compiendo, che è lo Spirito Santo, per permettere a questo paralitico, scusate, di stare davanti a Gesù. E tutti pensano di operare questa guarigione, che lui possa camminare. È bellissimo il Vangelo, perché Gesù restituisce la possibilità a quest'uomo di muoversi, il vero muoversi, che è quello del movimento del cuore. Ti sono perdonati i tuoi peccati. Marco risponde sempre nei suoi Vangeli a questa domanda: chi è Gesù? Sempre in ogni pagina dicendo: è il Figlio di Dio, è il Figlio di Dio che libera dal male. Ti sono perdonati i tuoi peccati. Allora il vero male che noi ci portiamo dentro non è che sono zoppo, sono senza gamba, c'è un tumore, sono cieco, sono muto, no. Il vero male è un altro, è quello di non avere il cuore capace di camminare. Ecco perché mi sembrava legato a beati gli operatori di pace, no? C'è bisogno di camminare. Però ci potrebbe sorgere per noi una tentazione. Quello che dice qui Gesù, questa beatitudine, beati gli operatori di pace, potrebbe sembrare una beatitudine che ha a che fare innanzitutto con l'agire. Con l'agire dove? L'agire, cioè io che agisco, al centro me. Mentre invece abbiamo già detto, vi ricordate, che le beatitudini sono la carta d'identità di Gesù. E quindi sono la nostra carta d'identità, in quanto figli di Dio. Tanto è vero che dice: beati gli operatori di pace, saranno chiamati figli di Dio. Allora, qual è la caratteristica? E se noi scrutiamo un po' la parola, ci accorgiamo che quello che è successo nel Vangelo di Marco succede in cui il Signore, in un certo modo, no, ce lo dice attraverso questa beatitudine. Di fronte a quello che dice Gesù: ti sono perdonati i tuoi peccati, c'è due movimenti. Il movimento del paralitico è un movimento di liberazione. Non so se vi succede a voi, a me succede tutte le volte che io vado a celebrare, che mi accorgo che è un altro che mi spinge a celebrare il sacramento della misericordia, io esco che sto sempre meglio. Non so se voi fate questa esperienza, ma io esco che sto sempre meglio, anche fisicamente sto meglio. A volte il mio confessore si fa delle risate e mi dice: ti vieni dentro sempre così, e poi, ed è vero, per me è vero, lo sento che entro carico, carico di me stesso, di tutto intorcinato, e che invece il Signore mi fa diventare di nuovo figlio, no? Capace di stare retto, di poter guardare in alto. Questo uomo è stato liberato, ma succede stranissimamente che coloro che conoscevano bene la scrittura e che non avrebbero dovuto scandalizzarsi per certi versi, invece si scandalizzano, no? Avete sentito? Ma come? Ma come può questo dire che perdona i peccati? Come può? Cioè rimangono scandalizzati, inciampano, scandalo sapete che vuol dire inciampano davanti a Gesù. Gesù è lo stesso, però la sua parola produce in alcuni vita e per altri è scandalo. E questo scandalo è una cosa opportuna per Gesù. Se fosse finito tutto così, se Gesù non avesse avuto questi che dentro di loro, di fronte a lui, non avrebbe potuto manifestare in fondo veramente la sua natura di figlio di Dio. Parentesi, guarda che il Vangelo ci sta dicendo una cosa seria, non quelle cose che a te, per te sono un inciampo, fossero anche i tuoi peccati, non è detto che siano un male. Possono sembrare un male, possono anche essere un male, certo che è un peccato un male, no? Ma un grande santo che celebreremo fra pochi giorni, San Francesco di Sales, diceva: noi dobbiamo fare una cosa intelligente, imparare dai nostri peccati. Cioè, usare i nostri peccati come l'occasione per poter crescere ancora di più nell'amore a Dio. Allora è una cosa molto seria, perché se voi guardate il Vangelo, soprattutto questo di Marco, Gesù si rivela sempre proprio perché c'è qualcheduno che non lo capisce bene, c'è qualcheduno che si mette contro, c'è qualcheduno come che lo obbliga a rivelarsi. E questa è una cosa buona. Quando la vita ti stringe, c'è un momento che viene a stringerti, non è una maledizione. Quei momenti di stretta sono i veri momenti di benedizione per ognuno di noi, perché fanno vedere chi siamo. Pensate a Gesù nell'orto del Getsemani, prima ancora, Gesù nelle tentazioni, lo vedremo fra poco in Quaresima. Sono i momenti più importanti della vita, i momenti della tentazione, quando tu sei chiuso e devi rispondere, quelli sono i momenti veri. Buoni, momenti in cui noi possiamo venire fuori. E questa gente fa questo servizio a Gesù. Loro pensano nel loro cuore, ma Gesù invece conosce. Avete sentito che dice, conoscendo quello che loro pensavano, dice così: ma perché vi scandalizzate? È più facile dire a quest'uomo: ti sono perdonati i peccati, oppure alzati, prendi la tua barella, prima era lettuccio, la tua barella e vai a casa. Allora perché sappiate? Ecco la rivelazione, che il figlio dell'uomo è la definizione del Messia, del figlio di Dio. Ha potere di fare questo, di perdonare i peccati, prego, vai a casa. E questo si alza e se ne va. Se prima non poteva scendere, adesso come mai che può uscire? Come vedete c'è sempre questa dinamica che sta sottolineando spesso il Papa, no? Dell'uscire. L'uscire è una conseguenza della guarigione. Se non siamo guariti, non possiamo uscire. Se no, è un'opera nostra e non serve. Allora, ci può illuminare questo Vangelo, mi pare, per appunto capire che cosa vuol dire essere operatori di pace. che cosa io, in quale modo io opero la pace. Ecco, io avevo tutto il mio mondo, tutto il mio modo di pensare, come ce l'hai anche tu, no? Ecco, operatore di pace vuol dire questo, 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 questo. Tutte cose buone, certo. Come vi ho detto, se voi andate a fare un pochino di scrutazio, guardate vicino le citazioni che ci sono e iniziate a percorrere leggendo la parola di Dio, con la parola di Dio scoprite subito che questa, la Bibbia di Gerusalemme, ci rimanda a una pagina molto interessante, che è la pagina dell'Esodo, al capitolo 33, nella quale, siamo al versetto 18, il popolo di Israele ha fatto questa opera. Ha visto che Mosè non si fa vivo, non c'è Mosè, è andato sul monte a parlare con Dio e passano i giorni e questo non torna giù. E qui cosa facciamo? La storia la sapete meglio di me. Questi si guardano un po' in faccia, vanno da Aaron e gli dicono: ah, oh, quello se n'è andato, qui tu sei il vice capo, cosa dobbiamo fare? E Aaron gli dice: vabbè, portate l'oro, ci facciamo un segno di Dio. Ecco, non è che loro adoravano il vitello. Come sapete, nella mentalità antica, il vitello era l'animale sul quale Dio, il vitello era simbolo della forza, simbolo della potenza, nella mentalità antica. E quindi Dio era seduto su quel vitello, vuol dire la potenza di Dio, Dio si manifesta in mezzo a noi. Cioè questa gente ha bisogno di vedere Dio come un Dio forte, come un Dio potente, come un Dio che agisce, non che se ne sta in silenzio lassù, ok? Ecco, e come voi sapete bene, a un certo punto arriva giù Mosè mentre questi ballano, danzano i giorni che se sono contenti perché Dio si è presentato come forte, e questo invece Mosè, oh, ma non avete capito niente qua, addirittura distrugge, no? E subito dopo, ecco questa pagina bellissima, la leggiamo se qualcuno di voi ce l'ha, dice: Mosè fa una lunga preghiera e poi, perché Dio gli dice: va bene, adesso uscite da qui, andate, gli disse Mosè a Dio alla fine di questa preghiera: torna sul monte, sapete che Dio lo fa tornare su, e gli dice: mostrami la tua gloria. Che bello il desiderio di Mosè. Mosè aveva capito che quelle 10 parole erano la gloria di Dio, cioè Dio mostrava la sua forza, il suo amore in quelle 10 parole che aveva dato. E sapete che Mosè, arrabbiato, ne aveva distrutta quell'alleanza, perché il popolo non era stato in grado di attendere. Rispose: farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. Bello, Signore, è lo stesso titolo che daranno a Gesù, no? Kyrios, il vivente. E dice: a chi vorrò far grazia, farò grazia, a chi vorrò aver misericordia, avrò misericordia. Soggiunse: ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo. Aggiunse il Signore: ecco un luogo vicino a me, tu starai sopra la rupe, quando passerà la mia gloria, io ti